avevo in qualche modo infastidito un agente, ma questo tipo di reazioni io le ho viste limitate a questa situazione, come avevo già qualificato in altra sede.
Senta, un'ultima domanda e chiedo scusa, anche questa è probabile che sia già stata fatta, non mi ricordo, in particolare, cioè ha già sicuramente risposto, non mi ricordo la risposta, poi devo arrivare a chiedere un qualcosa di specifico, cioè in particolare sul mangiare e sul bere dei detenuti, lei ne ha saputo qualcosa da questo punto di vista?
Allora, io ricordo, e questa è una piccola premessa che credo sia indispensabile, che quando morì Carlo Giuliani e c'era il dottor Sabella presente, la scena fu trasmessa in diretta da Primo Canale, se non mi sbaglio, che seguiva in maniera continuativa. La frase del dottor Sabella fu: ora si fa tutto maledettamente più difficile, perché leveranno i carabinieri dalla strada e i detenuti affluiranno tutti qua. Ovviamente questo è quello che si è in effetti e nei numeri verificato. Non era stato predisposto, perché nei piani originali che mi aveva sottoposto il dottor Sabella, quando avevamo fatto un meeting iniziale, la permanenza massima del detenuto all'interno della struttura doveva essere di 3-4 ore, non di più. Aumentando a dismisura il numero delle persone ristrette e non essendo stato predisposto un servizio logistico che supplisse a queste carenze, ovviamente si sono verificate delle situazioni di, in qualche modo noi dell'infermeria abbiamo supplito a questo, per esempio in alcuni casi ci siamo procurati dell'acqua direttamente dallo spaccio, in altri casi per esempio abbiamo avuto molte donne che hanno avuto il ciclo mestruale che è iniziato durante l'arresto, che è una cosa abbastanza logica perché a seguito di uno stress e quindi gli infermieri o le infermiere hanno confezionato con delle garze, con dell'ovatta, una sorta di pannolini con cui supplire questa situazione. Ripeto, queste azioni sono state compiute nelle more di un ritardo che era dovuto all'iperafflusso di detenuti alla struttura di Bolzaneto e alla non predisposizione di un apparato logistico che potesse supportare una permanenza più lunga di quella preventivata in fase di progettazione.
Io ho concluso, grazie.
Prego.
Prego. Sì. Avvocato Passeggi, sono qui.
Buongiorno.
A lei. Ascolti, io volevo iniziare da questo episodio qua che lei ha già descritto in sede di interrogatorio reso a domanda del pubblico ministero e ha rievocato adesso a domanda del mio collega, cioè questa cosa del pattone, dello spintone che ha preso.
Sì.
Può raccontare al tribunale come è successo in dettaglio, per favore?
Penso di averlo già fatto, ma lo posso assolutamente ripetere.
La ringrazio.
Io avevo disposto il triage, come è logico che sia, nella parte del tutto iniziale della struttura, cioè nel punto dove c'è un atrio e dove c'è lo sbocco delle scale.
Ecco, guarda, io avrei una piantina.
Abbiamo già visto tutti la piantina, voglio dire, penso la conosciamo tutti.
Chiedo scusa, signor Presidente, se si richiede al toccafondi di ripetere esattamente la stessa domanda svolta dal pubblico ministero, allora poi anch'io gliela farò per la terza volta e vi ascolterà per la terza volta il tribunale. Abbiamo già visto la piantina, ha già spiegato che l'ha posizionato.
Facciamo delle domande precise. Questo è un dettaglio sul quale possiamo anche sorvolare. A me interessa
appunto,
la dinamica dell'episodio.
Racconta il nuovo punto.
Non c'è problema, andiamo allora alla dinamica dell'episodio.
Direi che è pacifico, insomma, la posizione del pittore rispetto alle scale, mi pare.
Perfetto.
Che l'abbiamo.
Posso allora continuare chiedendo al dottore la dinamica di questo episodio?
Assolutamente sì. Come ho spiegato, questa disposizione in una posizione del tutto schierata al limite delle scale determinava un rallentamento del flusso delle persone che venivano spinte dentro. C'era da parte degli agenti che desideravano, come dire, consegnare i fermati ai loro colleghi, alla polizia penitenziaria, eccetera, magari rinfrescarsi, bere un goccio d'acqua o quant'altro, una certa premura. C'era da parte mia l'ansia, che ho già descritto più volte, di avere almeno una fotografia iniziale della situazione. Io mi ponevo quindi in questa situazione e ovviamente per forza di cose rallentavo questo flusso. Non ricordo in quale circostanza, cioè ricordo perfettamente la circostanza, ma non ricordo la fisionomia della persona. Ricordo che non ero un graduato, perché più o meno i gradi li conosco. Lui si leva dei coglioni e mi diede uno spintone laterale. Dopodiché risposi: ma guarda che io sono il dirigente sanitario, sto facendo un compito previsto e quant'altro. Intervenne, mi pare, qualche sottufficiale della polizia penitenziaria, la cosa finì lì, assolutamente lì. Il fatto mi parve in allora, e continuo a pensarlo anche adesso, del tutto inconsistente dal punto di vista mio personale, perché non è che avessi 5 costole inclinate, la scapola rotta, mi parve inconsistente perché era una reazione da stress da parte di chi ne veniva, presumo, da scontri di piazza, e c'era obiettivamente una ragione per questa reazione. Quindi c'era anche una difficoltà a riconoscere in me un personaggio dello staff medico.
Per quale motivo c'era questa difficoltà, mi permetto?
C'era questa difficoltà perché obiettivamente, come ho già descritto alla dottoressa Petruzziello, noi non avevamo avuto la possibilità di dotarci delle giubbe della Boscarol. Io mi ero procurato una tuta da sala operatoria, che però poi avevo ceduto a un'infermiera che ne era priva. Io comunque avevo il fonendoscopio a trappolla e in tutti gli ambienti in cui c'era una certa, come dire, familiarità con questo tipo di situazioni, serve a identificare.
A identificare il sanitario, certo.
Certamente, perché non c'era l'impiego di camici. Avrebbe chiesto ordinare un numero di camici di taglie varie, perché non sapevo che personale mi sarebbe stato destinato. Quindi sul vestiario effettivamente ci fu un lack dovuto al non adottare una tenuta assolutamente neutra, riconoscibile e facilmente qualificabile sia da parte del personale di polizia sia da parte nostra, ma fu un lack che non fu dovuto al nostro disinteresse, perché ripeto, avevamo già qualificato il materiale da utilizzare, Boscariol, catalogo della Boscariol, prendere, vedere, però i tempi di consegna erano troppo lunghi.
Questo l'ha detto per carità, quello che a me interessava era quindi sapere la dinamica dell'episodio che lei adesso mi ha descritto e il fatto che quindi lei non lo ritenne importante, quindi non ritenne di fare rapporto in relazione a...
Assolutamente no, lo ritenni, mi pare di averlo già descritto, come il frutto
di un momento di stress, certo,
di una dinamica da stress unita al fatto che io obiettivamente fornivo una specie di tappo e in qualche modo infastidivo quelle che erano le aspettative di coloro che smontavano dai veicoli.
Aspettative che erano appunto volte a invece pressare all'interno della struttura.
Volte a far entrare all'interno della struttura dove queste persone avrebbero passato di consegna e dove gli uomini che li scortavano avrebbero potuto consegnare i corpi di reato, avrebbero potuto presumibilmente fare tutte le cose che dovevano fare. compreso
forse ebbe modo di chiarirsi con la persona che le diede questo spintone?
Tolto quella cosa molto breve in cui intervenne il sottufficiale eccetera, poi basta, non l'ho neanche più visto, perché probabilmente sono ripartiti immediatamente con i mezzi di dotazione.
Però valutò poi l'idea a questo punto di adottare un abbigliamento che la rendesse riconoscibile, corretto?
Fu la reazione del giorno dopo, vabbè, mettiamoci i pantaloni che magari capiscono che sono anch'io dei loro, tra virgolette. In realtà poi...
E quindi come si vestì?
Misi il pantalone della polizia penitenziaria e la maglietta blu. Peraltro poi nei giorni seguenti dismisi questo tipo di abbigliamento, che era piuttosto scomodo, e preferì utilizzare blue jeans, anche perché io ho finito di essere lì, mi recavo in ospedale, dove era, a casa dei miei suoceri, dove era degente mio suocero, e quindi non mi sembrava idoneo avere un abbigliamento che avrei dovuto andare a casa, cambiarmi e quant'altro.
Esigenze pratiche, via.
Assolutamente pratica, assolutamente.
Ecco, ha detto la maglietta blu era una polo blu, era una maglietta che aveva
caratteristiche scritta, comunque basta. Era una girocollo blu con il distintivo della polizia penitenziaria all'altezza di dove sta il cocco del Rivera della Costa, tanto per capirci.
Buona, perfetto.
Ok?
D'accordo. Io riandrei invece un attimo all'episodio sul quale è già stato interrogato dai pubblici ministeri, in relazione al quale è stata rammostrata dal collega di parte civile la cartella di primo ingresso di Anna Giulia Cuscau, tra l'altro è oggetto di un capo di imputazione e contestazione specifica. Lei com'era vestito quando visita la Cuscau, se lo ricorda? Era mica vestito di verde?
No, non mi pare.
Le spiego perché. Lei dice: l'ultima sera avevo la tuta verde da sala operatoria. Questo lo dichiara al pubblico ministero quando si presenta spontaneamente l'11 settembre del 2001.
Sì, l'ultima sera recuperai la tuta.
E poi, se non sbaglio, l'aveva anche detto in sede di esame del pubblico ministero qui.
Sì, mi pare. Sì.
Non ho capito. Ecco, questa ragazza le arriva nelle condizioni di cui tutti sappiamo, sì. Quindi aveva perduto due denti, risulta dall'esame obiettivo, sì. E ne aveva due, lei poi le chiederò, anzi andiamo con ordine, le faccio vedere il primo ingresso,
sì.
E mi dice se oltre che firmato l'ha anche scritto.
Non vorrei... procedere la sua, ma mi pare di averla vista personalmente, perché sì, questa è stata sia firmata che eseguita che redatta. Comunque è una paziente, come credo di aver già specificato, è stata vista sia in sede di visita di primo ingresso, ma vista, rivista, seguita e quant'altro ancora, perché aveva una lesione piuttosto importante.
Io lo lascio un attimo perché parlo il microfono.
Sì, prego, prego.
Parli più vicino, anche se non potresti. No.
Allora, lei vede che ci sono due fogli, il primo è marchiato Faldone 14 foglio 931 e il secondo è marchiato Faldone 14 foglio 918, che è quello dietro. Mm. Lei vede che sul primo, il 931, c'è l'orario e la data della visita, mentre sul secondo data e orario non ci sono. Io le chiedevo se mi poteva spiegare la ragione di questa incongruenza.
Thank you. non glielo so spiegare nella maniera più completa, non ne ho idea.
Perché come lei vede il foglio è assolutamente lo stesso e quindi a questo punto devo presumere che la grafia sia integralmente sua.
È assolutamente la mia.
E quanto alla redazione, diciamo così, del referto e quanto alla sottoscrizione. Però vede che uno ha la data e l'ora e l'altro invece no.
Sì, sì. Non saprei spiegare nel motivo e non vedo neanche, come dire...
No, diciamo che era una mia curiosità saperlo.
Sì, la rilevanza. Non saprei, è possibile che sia stato aggiunto in un secondo tempo l'ora di visita per meglio qualificare il momento in cui è iniziata l'assistenza a questa persona, forse. Suppongo, è una mera supposizione, certo. Ripeto, era una paziente piuttosto critica che è stata seguita in maniera piuttosto prolungata, piuttosto direi anche...
Ricorda, mi scusi l'ho interrotta, ricorda quante volte la vedeste?
Allora, se non ricordo male, la trattenemmo un primo tempo in infermeria per somministrarle anche dei liquidi e degli antidolorifici. Dopo un miglioramento la rivedemmo, mi pare su richiesta nostra, per controllare se c'era un sanguinamento residuo dal cavo orale. Ho già descritto alla dottoressa Petruzziello che avevamo tagliato un pezzo di tubo dell'infusore perché avendole in questo caso di frattura.
L'ho anche detto venerdì, se non erro. L'ho anche detto venerdì nell'esame.
Aveva riferito.
Sì. In caso di stabilizzazione di frattura della mandibola si utilizzano due ferule, cioè due semicirconferenze di ferro che quindi vengono avvicinate con dei fili metallici in modo che la chiostra dentale superiore e la mandibola aderiscano e questo supplisca a una ingessatura che, certo, è ovvio, non può essere effettuata. In tal modo, peraltro, si preclude la possibilità nutrizionale, la possibilità di assumere liquidi se non facendoli passare lateralmente. Noi abbiamo fatto effettuare alla paziente, abbiamo procurato una bottiglietta d'acqua o più bottigliette d'acqua, non ricordo, cercando che fossero piuttosto fresche, abbiamo fatto fare dei lavaggi ripetuti e poi abbiamo fatto bere dei liquidi per vedere se per caso avesse avuto lo stimolo del vomito o quant'altro. Furono queste considerazioni che mi fecero poi valutare la detenuta, nonostante il grave traumatismo di cui è andata soggetta, stabile, proprio perché la osservavamo per un periodo di tempo piuttosto prolungato. Che ricordo io si era valso di almeno due momenti, se non tre, di differente osservazione della paziente. E questo, per cui mi perdoni, non esiste poi una contraddizio in termini, come si è forse voluto rilevare, fra il concetto che io abbia detto che una paziente del genere non l'avrei dimessa dall'ospedale e in secondo luogo che io abbia detto che comunque la fece trasferire. In realtà quella che sarebbe stata l'operazione svolta all'ospedale, cioè l'osservazione breve, la svolgemmo noi, direi, con pari dignità e pari, essendo la parte diagnostica già stata svolta, quale poteva essere il problema evolutivo? Un sanguinamento dagli alveoli dentari o un'insorgenza di segni di sofferenza cerebrale per
traumatismi, certo.
Prego?
Per i traumatismi ricevuti.
Il trauma alla mandibola ha la caratteristica di svilupparsi sia sulla mandibola stessa, ma per un meccanismo inverso, tramite i condili che posano direttamente sull'osso temporale, anche in modo indiretto sul cervello. È un traumatismo indiretto, ma è pur sempre un traumatismo cerebrale. Infatti una volta si categorizzavano i traumi facciali e i traumi craniofacciali e i traumi cranici, oggi si categorizzano i traumi craniofacciali proprio perché le potenzialità evolutive sono le medesime. noi l'abbiamo monitorata proprio per vedere che non evolvesse, oltretutto, oltre al sanguinamento, oltre alle altre caratteristiche che potevano esserci, anche una problematica di tipo cerebrale, mentre invece la paziente è rimasta sempre lucida, ha risposto a tono alle domande anche in lingua tedesca fatte dalla collega.
La collega?
Chandra.
Non c'era
la Chandra.
C'era solo la Zaccardi nella notte della Diaz, di turno l'avevamo esaminato l'altra volta.
Dunque, io ricordo che rispose alle domande in tedesco.
Chi gliele fece?
Non saprei, se non era la Chandra, sarà stato qualcun altro che parlava tedesco, ovviamente. Però a me pareva fosse la Chandra.
Ecco, quindi il problema che poteva crearsi nell'evoluzione clinica di questa paziente era un traumatismo cranico, un ematoma stillicidio, che tipo di problema?
Si poteva verificare a distanza di qualche ora l'insorgenza di un attundimento del sensorio che poteva preludere a un'eventuale situazione di tipo cranico.
Situazione di tipo cranico. E rispetto ai due denti che aveva lussati?
Rispetto ai due denti che aveva lussati...
C'era una possibilità di salvezza?
Guardi, io non faccio l'odontoiatra, ma
ritengo... Mi perdoni la domanda, non è polemica, è solo una domanda.
No,
ragion di più per ospedalizzarla, allora, se lei non faceva l'odontoiatra.
No, la dimissione era avvenuta dopo la visita del neurologo, dopo la visita del chirurgo craniofaciale, quindi di specialisti proprio di questo tipo di... Io quello che mi preoccupava erano le condizioni generali, quindi il problema dell'avulsione dentaria era un problema che era stato già valutato in sede di visita all'ospedale Galliera, perché era stata visitata dal chirurgo maxillofacciale che l'aveva trattata, che aveva posto la ferula, che aveva posto i meccanismi e che quindi avrà valutato se il dente sublussato andava o meno trattato. Suppongo che la posizione della ferula fosse già una forma di trattamento. Quello su cui mi sono soffermato io è una parte di carattere più generale ed è una parte che riguarda la prognosi quod vitam della paziente.
Lei rammenta se ad Anna Giulia Cuscau furono somministrate delle benzodiazepine per OS?
Non ricordo, non mi pare. Direi che in casi del genere non è una... a meno che non ci sia un'insorgenza di una crisi isterica o altro, non è una delle procedure, in un trauma potenzialmente evolutivo verso il trauma cranico si cerca sempre di non somministrarle, a meno che non ci sia magari un po' di agitazione psicomotoria o cose di questo genere.
La paziente ebbe a riferirle l'eziologia delle lesioni che riportava o lei gliele chiese?
Come ho già detto, non lo chiesi perché, ripeto, erano tutti provenienti da una situazione in cui era già ben categorizzato quello che era capitato. Un conto è se questa paziente, nella mia normale prassi penitenziaria, io vedo arrivare un paziente sano, dopodiché mi viene riportato due giorni dopo con una mandibola fratturata, caspita, le domande vanno a chiarire se è stato il compagno di cella, se è stato l'agente, se è stato... ma in quel contesto lì mi pareva talmente palese quale fosse la l'eziologia che...
Non di meno era una lesione decisamente importante, lo ha detto lei prima.
Assolutamente sì.
D'accordo. Ascolti, le riprendo quello e torno al mio posto e continuiamo, grazie. Le chiedo ancora qualche specifica. Lei ricorda quante volte in questi 3 giorni è andato a visitare le celle? Forse l'ho già riferito, ma desideravo consolidare la circostanza.
Durante i giorni di maggiore afflusso, quindi gli ultimi giorni, relativamente poche volte, perché purtroppo eravamo impegnati in infermeria, come già, credo di averlo già detto. Però.
Ecco, e ricorda che cosa ha visto quando andava?
Ho visto i detenuti seduti, oppure che si alzavano per andare in matricola, oppure che...
Perché vede, anche qui l'11 di settembre i pubblici ministeri le fanno una domanda e lei risponde, glielo dico letteralmente, durante la giornata quando andai a visitare le celle vedevo frequentemente gli arrestati con il volto girato contro il muro, le braccia sollevate appoggiate al muro e le gambe divaricate. Quando andavo a controllare le celle gli arrestati avevano sempre questa posizione, anche se presumo non la mantenessero costantemente, eccetera.
Ho già risposto che questa situazione era in genere caratteristica dei primi momenti d'arrivo, ma poi diciamo assumevano una posizione seduta per quel che posso ricordare. Non nei giorni più avanzati, cioè intorno al, ora non ricordo le date precise, ma nei giorni più terminali dell'esigenza, io nelle celle sono andato ben poco perché, ripeto, avevo il mio da fare in infermeria, quindi quanto detto più o meno corrisponde. Talvolta erano con le mani appoggiate, talvolta erano seduti, talvolta si muovevano da una cella all'altra.
Le faccio ancora una domanda sulla visita di primo ingresso. Lei, a domanda del pubblico ministero, ha detto che erano presenti degli agenti di polizia penitenziaria, che questo peraltro è previsto dalla normativa, dico correttamente?
Sì.
Perfetto. E quando c'erano arrestati di sesso femminile?
Erano presenti agenti di polizia penitenziaria femminile.
Di sesso femminile, perfetto. Ultima domanda, lei, io mi sono annotato questa sua osservazione che ha detto al pubblico ministero. Cioè, il dottor Sabella io l'ho visto praticamente ogni 5 minuti, lo conferma?
Allora, ogni 5 minuti...
Io mi sono segnato proprio la frase letterale detta da lei.
È assolutamente un modo di dire.
D'accordo.
È palese. Era abbastanza frequente la sua presenza. Io ricordo averlo visto, qualificando un po' meglio la risposta, mi pare col pubblico ministero, ho detto che almeno una volta al giorno era sempre venuto, almeno un paio di volte al giorno, una volta, due volte al giorno, talvolta di più, a seconda delle circostanze. Ripeto, al momento della morte di Giuliani era presente lì con noi ed era presente dagli inizi del pomeriggio. Nei giorni seguenti si divise tra San Giuliano e noi, però era una figura assolutamente presente.
Nessun'altra domanda, la ringrazio.
La ringrazio.
Prego, Luca.
Sì, avvocato auditore per la difesa di Biaso. A questo proposito vorrei precisare che il Biaso è presente, non so se ne avete dato atto perché è arrivato quando io non c'ero e quindi non ho potuto farlo. Comunque... buongiorno, volevo chiederle se ricorda di aver sottoposto a visita, diciamo, di triage o anche poi in infermeria, dei ragazzi minori di età.
Ho già specificato che la visita di triage era talmente rapida, qui l'età era proprio l'ultima cosa che emergeva, cioè non è che uno entrasse con la carta d'identità in mano. Ho già descritto che venivano sospinti lungo la scala, che venivano avviati lungo la scala e io sopra facevo la visita di triage. Fra un 17enne e un 19enne non ho la potestà di distinguere e nessuno mi qualificava in quella sede, che era una sede del tutto di emergenza, del tutto di urgenza, non c'era nessuno che mi qualificasse se fosse o se non fosse un minore.
Questo è in sede di triage.
Questo è in sede di triage, sì.
Può
però scusi, è vero o no che un minore potrebbe aver bisogno di aiuto anche sotto il profilo, diciamo, psicologico in una situazione di questo tipo?
Dunque, il concetto